bene dovremmo parlare. Sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, oh, sessualmente parlando, sessualmente parlando.
Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Sessualmente Parlando. Prima o poi saprò anche come entrare con il microfono. Io sono Monica B, con me in studio c'è sempre il dottor Francesco Artegiani, sessuologo.
Buonasera, buonasera a tutti.
C'è anche Antonio Di Caprio per le domande.
Buonasera.
E infine...
E poi c'è Nicola Palumbo.
Nicola Palumbo. Allora, questa sera parleremo di dipendenza affettiva. E questo perché Francesco ha pubblicato su una rivista di psicologia un articolo in cui si parla appunto di dipendenza affettiva. Che cos'è innanzitutto la dipendenza affettiva?
Ok, la dipendenza affettiva o love addiction è una situazione abbastanza paragonabile a tutta una serie di dipendenze. Solamente che questa dipendenza avviene rispetto al rapporto di coppia, con tutta una serie di dinamiche che poi penso che svilupperemo successivamente, però ha tutta una serie di caratteristiche molto simili, anzi diciamo identiche alle dipendenze, diciamo alle vecchie dipendenze. C'è una distinzione ora che si fa tra le vecchie dipendenze, cioè le dipendenze da sostanze, e le nuove dipendenze, cioè le dipendenze comportamentali. Mi riferisco a pornodipendenza, poker, come si dice, slot, ma gioco d'azzardo patologico, ecco questo. E la dipendenza affettiva, nonostante non sia inserita all'interno del manuale diagnostico che contiene tutti i disturbi a livello mondiale psicopatologico, però è una cosa che purtroppo al giorno d'oggi è molto ma molto frequente.
Ma come funziona? Chiedo scusa, ho già una prima domanda. Come si manifesta? Cioè, ho bisogno di abbracci, gente che mi sta sempre vicino?
Allora, mettiamo le carte in ordine. Tendenzialmente che succede? Che quando noi ci innamoriamo ci sono tutta una serie di modifiche, di modificazioni neurobiologiche anche, no? Soprattutto a livello neurotrasmettitoriale. Uno dei circuiti coinvolti è proprio quello della dopamina. La dopamina è un circuito neurotrasmettitoriale che è relativo al piacere, e si è visto come sia all'interno, diciamo, dell'innamoramento, sia con le dipendenze da sostanze, soprattutto la cocaina, questo circuito neurotrasmettitoriale sia molto attivato. Tant'è che possiamo riscontrare all'interno della dipendenza affettiva tutta una serie di aspetti comuni, tra cui per esempio la dipendenza cocaina e la dipendenza affettiva, l'insonnia, la sensazione di perdita di tempo, come se il tempo passasse particolarmente velocemente, no?
La perdita d'appetito?
La perdita d'appetito, l'inappetenza.
Ti sta succedendo, Monica? Ce lo puoi dire?
E sono tutte caratteristiche simili. Tra l'altro, una sociologa che ha fatto un lavoro splendido, che è Helen Fisher, dove ha parlato proprio delle modificazioni neurobiologiche all'interno del cervello, mette in risalto proprio come sia nella dipendenza da cocaina sia nella dipendenza affettiva i circuiti siano proprio gli stessi.
Quindi effettivamente cos'è che succede quando ci si innamora?
Allora, quando ci si innamora, dicevamo, da un punto di vista neurobiologico è questo: la dopamina, questo circuito viene particolarmente attivato, e poi si ha quella sensazione, come dire, di non voler perdere tempo, no? Cioè come se l'oggetto d'amore, noi avessimo un appetito forte, esclusivo, quindi vogliamo passare del tempo con lui il più possibile. Tra l'altro, come dire, un'altra cosa che si riscontra è il fatto che all'inizio noi non vediamo difetti, no?
Sì.
Quindi è tutto bello.
Antonio è più successo più volte questa.
È tutto bello, e poi che succede? Che questo è un passaggio normale, cioè il passaggio dell'innamoramento. Poi l'innamoramento ha un inizio ma anche una fine, si trasforma, come possiamo dire, in amore maturo.
Sì.
E nel momento in cui si trasforma in amore maturo, noi che cosa vediamo? Vediamo che la
tutti
persona
i difetti.
oltre che incrociamo i difetti, ma vediamo che tendenzialmente noi cerchiamo di ritrovare la nostra autonomia. Quindi non c'è più quella fusione, quella voglia di fusione che inizialmente può essere presente nell'innamoramento. Successivamente questo viene meno e si sviluppa tutto un aspetto più d'autonomia rispetto a, come possiamo dire, agli interessi individuali, agli hobby, alle passioni, e quindi ci si stacca e si crea, come voi immaginate, due cerchi che si incrociano. C'è nel momento in cui si incrociano, quindi che si intersecano, c'è un noi. Quindi c'è uno spazio dedicato alla coppia. Ma poi negli altri due pezzi del cerchio deve rimanere la propria individualità. Perché se no, che cosa succede? Che i confini delle persone tendono a sovrapporsi. E quindi in quella situazione non esistono più confini. Ci si fonde, c'è simbiosi.
Quindi è normale che in una prima fase questa simbiosi sia molto forte. Però poi, una volta che l'innamoramento non passa, però si trasforma in quello che è un amore appunto maturo, cioè bisogna ritornare al momento in cui si è due individui diversi che però condividono il loro tempo, alcuni interessi, ma sono semplicemente questo momento, cioè dei momenti particolari, quindi non tutto.
Assolutamente, assolutamente sì, questo è quello che normalmente succede. Nel caso della dipendenza affettiva,
e invece,
no,
infatti non è così.
No, quindi questa sensazione di richiesta rispetto all'amore dell'altro, di attenzioni, di potremmo dire questa modalità generalmente richiedente. Richiede, ma il problema è che poi non ci si sente mai amati abbastanza. E quindi questo crea da una parte una frustrazione dalla parte che della persona che soffre di dipendenza affettiva, mentre dall'altra parte spesso, nel momento in cui viene esasperata, il più delle volte è l'inizio della fine, perché poi certo, l'altra persona tendenzialmente è probabile che si stacchi.
Certo.
Io, ritenendomi sempre un caso raro su questi argomenti,
anche umano, aggiungerei io,
ho la prima domanda, essendo qui proprio in questa veste.
Nell'arte di domandare.
Vai, Totò.
Esiste la dipendenza affettiva momentanea? Cioè, io credo di avere questi sintomi, cioè di avere questa forte dipendenza, però che finisce
dopo tre giorni,
ma anche meno, cioè anche 2-3 ore. Possibile questa cosa?
Abbiamo qui un caso malavero.
È vero, in 2 o 3 ore.
Cioè, 2 o 3 ore
la vedo
che
abbastanza complicata. Però, diciamo, le caratteristiche sono quelle. Probabilmente tu tendi a innamorarti, ma in generale tendi a sposare le passioni. Cioè, sei uno che nel momento in cui ha una passione, poi la
martella,
ok? E quindi questo ti può capitare sia rispetto a un interesse, sia rispetto a una persona.
E perché?
Però ci auguriamo che sia anche un po' più di 3 ore.
Cioè, vergognati, aggiungerei io. Però
no, non è che scambi questa tua dipendenza per una leggera ossessione o fissa o...
Ma è legata, all'attrazione sessuale o semplicemente affettiva?
No, lui diceva,
di un profano.
La scorsa settimana diceva che lui è appunto invece non attratto dal fisico, ma era un...
L'affinità elettiva,
no,
sepiosexual,
sì. Definito così la settimana scorsa.
No, il fatto è che io provo, cioè sento questa dipendenza affettiva, però non è mai stata costante con nessuno. Cioè.
Beh, quindi di per sé non è una dipendenza.
Ecco. Però prima hai spiegato, io li provo per brevi periodi di tempo, ma molto brevi.
Potremmo dire che è una forte curiosità, potremmo definirla così.
Un uomo curioso.
Allora, abbiamo detto quindi che quando è che effettivamente l'amore diventa una dipendenza, cioè quando questi momenti, questa individualità non viene poi perpetuata nel tempo, ma c'è una delle due persone che invece si rende completamente dipendente dall'altra per tutto quanto quello che concerne la propria vita.
Se volessimo dare un'immagine, è proprio il desiderio forte, ossessivo, profondo di doversi agganciare. Ma questo non ha niente a che vedere con l'innamoramento e la coppia, ma ha delle radici molto più profonde sulla psicologia della persona di per sé. Quindi è questo che è un aspetto centrale. Quindi il lavoro sarebbe più da un punto di vista individuale rispetto al percorso che uno ha fatto, rispetto alla strada che ha compiuto, rispetto al significato che noi diamo agli eventi e alle relazioni.
Ci sono dei profili psicologici più inclini, perché spesso ho visto questa cosa che magari persone che hanno meno interessi sia culturali, cioè che appartengono a una fascia di popolazione che tendenzialmente si definisce più bassa, sono più inclini ad attaccarsi al partner, mentre persone più emancipate tendono a difendere la propria libertà.
Rispetto a questo ci sono dei tratti ovviamente che descrivono queste persone, e i tratti sono proprio quelli dipendenti, cioè la tendenza a creare delle dipendenze, perché poi tendenzialmente che si fanno, che succede? Che noi sostituiamo una dipendenza con un'altra, cioè la persona dipendente sostituisce una dipendenza con un'altra, quindi colui che ne so, beve, smette di bere e inizia con un'altra droga, con
a farsi le canne,
o piuttosto una dipendenza da caffè che la trasformi con il fumo di sigaretta. Quindi questo è un aspetto su cui fare particolarmente attenzione, perché c'è questo meccanismo, cioè la sostituzione della dipendenza con un'altra dipendenza, proprio perché uno dei tratti della personalità è proprio quello dipendente, cioè ha determinate caratteristiche.
Mi viene in mente ad esempio le persone che passano da una relazione all'altra senza mai prendersi un momento per rimanere sole con se stesse, per capire quali sono i propri obiettivi, quali sono le proprie scelte, com'è che insomma vogliono improntare la propria vita, no? Quindi passano da una relazione all'altra. Questo è un segnale forse che c'è un problema di dipendenza affettiva da cercare di sciogliere?
Questo è il rischio, no? Cioè la sostituzione,
sì,
quello
esatto.
Che dicevamo prima, cioè prima parlavamo di sostanze, qua si parla di sostituzione di persona, d'oggetto amato. Ma soprattutto un aspetto qual è la difficoltà a fermarsi, cioè la difficoltà a stare da soli con noi stessi, ad ascoltarsi. Questo è una caratteristica che ci appartiene un po' a tutti in generale, cioè la difficoltà ora del momento storico che noi viviamo è quello che abbiamo difficoltà a stare qui, in questo momento. Noi tendenzialmente siamo o proiettati al futuro o agganciati al passato, ma l'unica possibilità che noi abbiamo è quella di stare qui, cioè di vivere questo momento, che è il presente, che in questo momento si è trasformato in passato e che un momento prima era futuro. Quindi la grande difficoltà è questa, cioè la difficoltà a stare sintonizzati con noi stessi, sintonizzati con le nostre macerie emotive, anche potremmo dire, con le nostri ostacoli, con i nostri limiti a vedere e a diciamo a stare davanti ai nostri confini. Questo, e ovviamente questo è il lavoro che va fatto, soprattutto facendo il lavoro su se stessi.
Anche perché quando è che, forse non la spieghiamolo meglio, quando è che diventa effettivamente una patologia? Cioè quando è che la persona che magari ha una sintomatologia particolare può cominciare a capire che è diventata una patologia? Cioè quando si tratta di dipendenza da droga oppure da altre sostanze, sappiamo che quando uno non riesce più a smettere già comincia ad essere un problema. Però questo sicuramente è un pochino più difficile da capire, perché probabilmente uno prende prima la scusa del sono innamorato del voglio stare sempre con te perché ho proprio bisogno di star con te perché ho voglia. Poi magari in un momento dopo è non esco più con i miei amici perché voglio vederti sempre. Il momento dopo è preferisco non riscrivermi magari a quel corso che volevo fare, che era tutto il tempo che aspettavo, perché voglio stare con te sempre. Oppure cose tipo non faccio più questa cosa perché io da sola non la posso più fare, perché ho bisogno che tu sia con me a farla.
Questa è una conseguenza.
Ah, è una conseguenza.
Sì, il rischio, ma rispetto non al fatto che questo sia vero, cioè l'incapacità di fare una determinata cosa, ma alla percezione, al giudizio che noi diamo noi stessi rispetto alla possibilità di fare qualcosa. Però questo noi lo vediamo, giustamente tu dicevi, con le sostanze è facile. Cioè noi è un po' più semplice. Con le dipendenze comportamentali o la dipendenza affettiva, ovviamente i criteri sono altri. Il primo di tutti è la qualità di vita. Cioè noi vediamo che la nostra qualità di vita tende a peggiorare perché siamo ossessionati, richiediamo, iniziano tutta una serie di manie di controllo rispetto all'altro e, come dicevamo prima, di richieste rispetto al come possiamo dire, come se si dovesse confermare, dare prove dell'amore, ma ovviamente queste prove, così come le rassicurazioni perfette, non esistono. Noi nel momento in cui abbiamo delle rassicurazioni siamo molto bravi a entrare dentro e a metterle in discussione. Questo è quello poi che succede.
Abbiamo qualche caso estremo di dipendenza, cioè qualche aneddoto su qualche persona che è arrivata al limite per questa patologia?
Beh, diciamo, adesso lasciamo stare le persone di per sé, no? Cioè chi? Ma ci sono dei tratti ovviamente di dipendenza affettivi su tutta la violenza di genere.
Certo.
Questo.
Beh, sicuramente quando si sviluppa un'ossessione, a quel punto poi va sfocia anche in una violenza.
Sì, 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 assolutamente.
Ma invece uno che... No, chiedo scusa.
Prego, prego.
No, dicevo, invece uno che rigetta sempre l'affetto e questi caratteri qua, no? È patologico o può esistere un personaggio del genere?
Allora, diciamo che sempre, mai, tutto, tutti e nessuno, diciamo, non esiste. Però certo, il più delle volte, quando capita questo, ovviamente che succede? Che c'è una difficoltà a mettersi in gioco, a entrare in contatto con le nostre emozioni e a metterle in comune. Normalmente che succede? Che il rischio di farsi male, no? La paura che quello che noi viviamo poi possa in un qualche modo danneggiarci fa sì che con maggiore difficoltà e con tutta una serie di variabili e di dinamiche ci portino tutte queste dinamiche a non vivere il momento. Questo in generale, soprattutto poi nell'aspetto della coppia, no? Dove noi tutti siamo molto più, ci sentiamo molto più vulnerabili, cioè il nostro bisogno principale è uno. Noi nasciamo con un bisogno, che è il bisogno di essere amati, e con una paura, che è la paura del rifiuto. E ovviamente questi sono presenti in tutto l'aspetto che coinvolge la relazione con l'altro.
Certo.
Quindi tu, Antonio, probabilmente hai un po' di questo tendenza.
Stavo pensando.
No, stavo cercando di capire il personaggio. Effettivamente, se tu non riesci a superare quelle 2-3 ore d'affetto, forse abbiamo dei problemi qui, Antonio, Houston. Abbiamo
Però
dei problemi.
Però questa cosa non danneggia la mia qualità di vita.
Beh, invece un pochino sì.
Attenzione.
Chi te l'ha detto?
Vabbè, però, bando alle ciance. Allora, in realtà
abbiamo il re nudo questa sera, mi dispiace.
In realtà una cosa che mi interessa molto sapere è cosa uno può fare quando capisce di essere in questa situazione. Cioè, tu prima dicevi di ascoltarsi, di cercare di capire quello che sono i propri interessi, le proprie volontà. Però effettivamente sembra facile, è molto facile dirlo, probabilmente è molto più difficile metterlo in pratica. Quindi che cos'è che una persona può fare per... Quando una volta che capisce di essere entrato in questo tunnel, che può essere anche terrificante, cioè deve essere una situazione emotivamente struggente
per entrambi gli
per
attori.
Entrambi gli attori, certo, per entrambi gli attori, cioè deve essere una situazione molto brutta, non più bella. Quindi cosa possiamo fare per uscirne?
Allora, intanto, come dicevo prima, ha poco a che fare con la coppia di per sé, ma invece c'entra un aspetto centrale della psicologia della persona. Quindi il lavoro che uno deve fare è il lavoro su se stessi. Un lavoro su se stesso che parta, perché poi l'inizio, ovviamente, da come tutte le dipendenze, noi abbiamo anche delle caratteristiche simili all'astinenza. Certo. Quindi lo sforzo sovrumano in cui la stessa persona non crede di essere in grado, non crede di essere all'altezza di portarlo avanti, è il primo passo, è il passo più complesso. Poi da lì si parte, però è ovvio che questo passa da un lavoro che può solo ed esclusivamente essere centrato su se stessi. Poi, rispetto a questo, la prima cosa da dire è che non sei fragile. Cioè, questo non significa il fatto di avere una dipendenza affettiva, non significa essere fragili. Significa piuttosto che ci sono degli aspetti, come in tutti noi, su cui noi possiamo lavorare. Su cui noi, lavorando, possiamo migliorarci, possiamo migliorare noi stessi, la nostra qualità di vita. Anche perché, ecco, se noi non stiamo bene con noi stessi, come possiamo aspettarci di star bene con gli altri?
Giusto.
No, questo è poi l'inizio, no? Da cui parte tutto. E questo è un aspetto. Poi tutto il lavoro su gli interessi, sulle passioni, sugli hobby, su fare delle cose che ci spaventano anche, no? Affrontarle da solo, ma avere la forza, l'energia, certe volte se non la troviamo, avere anche l'umiltà di farci aiutare in un percorso del genere può sganciare tutta una serie di variabili che prima invece ci tenevano agganciati a questo aspetto. Cioè al fatto di dover dipendere dal nostro oggetto d'amore, facendo sì poi che i nostri bisogni non venissero soddisfatti. Certo. Questo è il centro, no?
Si può trasferire la dipendenza affettiva sugli animali?
Cioè da uomo animale?
Sì.
Sì, sì, sì,
cioè,
assolutamente.
Io credo che ci siano molti casi di persone.
Certo, c'è, ma vabbè, adesso noi vediamo delle situazioni dove adesso vedevo un video, non mi ricordo dove si festeggiava, si affittavano delle sale, si organizzavano dei ricevimenti perché il cane aveva compiuto un anno. Quindi c'è una personalizzazione dell'animale, e ovviamente questo non è che interessi tanto l'animale, ma ovviamente interessa la persona e i bisogni che in quel caso vengono soddisfatti.
Ma è patologico?
Possiamo dire, io posso dire che non è normale, sì. mi inimico tutti gli animalisti, cioè secondo me non è normale.
No, a certi livelli penso anch'io, penso che passi più che altro dalla persona che sente questo bisogno. No?
Ma il cane di per sé è patologico di sta roba? Nel senso, io so che il cane ha una dipendenza fissa con il padrone. Cioè, adesso qua stiamo sforando, andando in un'altra razza.
No, però, certo, ovviamente il cane, la definizione del cane è che è l'animale più fedele, è ovvio. Però io penso che il cane sia un animale, come tutti gli animali, debba essere rispettato, ci mancherebbe altro. Però quando abbiamo di fronte un processo di umanizzazione, i rischi ci sono.
Però comunque un lavoro su se stessi è la prima parte, cioè il primo passo per cercare di capire di come poter affrontare un problema del genere quando poi lo si riconosce, perché il problema di questa della dipendenza affettiva è che tanto spesso uno non lo capisce.
Sì, che è egosintonica, brava, che non lo riconosce.
Non lo riconosce.
Non lo riconosce.
Egosintonica.
Che
non lo riconosce.
Sì, è qualcosa che
tu, ego,
diciamo,
è asintomatica, quando dici
no,
asintomatica.
È in
da domani tutti i giorni
è sintonia, niente, ho fatto una piccola gaffa.
Hai detto il contrario del significato.
No, ho detto una etimologia che non era esattamente la stessa.
No, un'altra cosa per chiudere proprio il cerchio, è ovvio che si parli di un rapporto con un animale, come dice dicevamo prima, o piuttosto di dipendenza affettiva, la grande paura è quella di non solo fermarsi, come diciamo prima, ma di sentirsi soli.
Certo. Quindi io credo che ho la domanda bomba finale. I preti, cioè chi si affida alla religione per combattere la dipendenza, cioè non per combattere, però sostituisce la dipendenza affettiva con quella religiosa.
Sì, ma vedi, poi ritorniamo a prima, le tendenze, le dipendenze tendono a sostituirsi, proprio perché la persona ha bisogno, cioè ha dei tratti dipendenti.
Però quindi, questo è normale, cioè il fatto che tutti noi, l'hai detto prima, abbiamo iniziato proprio così, che durante l'innamoramento c'è una fase in cui la dipendenza affettiva è normalità in
sì,
una coppia.
No, aspetta, nella prima fase di innamoramento ci sono delle caratteristiche che possono essere simili a quella della dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva viene dopo.
Dopo, certo. Quello. Però è fisiologico che all'inizio di un rapporto ci sia questo tipo di voglia di stare insieme a quella persona e non deve per forza poi sfociare appunto nella dipendenza affettiva.
Sì, ma quindi all'inizio abbiamo un desiderio bramoso, sì, no? Di condividere, ma pensate anche alla sessualità, no? Quanto la sessualità sia molto più viva, sia molto più appetibile, quanto la si ricerchi. Poi è ovvio che l'amore, l'innamoramento lascia spazio a tutto il percorso dell'amore, dell'amore maturo.
Certo, però tornando alla tua domanda, no? Io non credo che poi tutti i preti facciano questo percorso perché
lui diceva se si rivolge a, come dire, al prete, quindi al credere, alla fede in maniera così forte per sganciarsi dalla dipendenza affettiva,
certo.
Lui diceva questo, non i preti.
Ah, però c'è per la paura del...
No, noi ci sganciamo dalla dipendenza del caffè e andiamo al tabacco, si sgancia la dipendenza affettiva e ci si butta per esempio su...
Nella religione.
Sì, la religione, adesso è un termine che forse mazziano e cazziano dall'integralismo cattolico. Ma è ovvio
esiste.
Che questo,
come tutte le religioni,
è un aspetto, certo, come tutte le religioni, come tutti i credi, come alcune passioni, alcuni interessi che se diventano, come dire, eccessivi, si perdono i confini con quello che siamo noi. È ovvio che i latini dicevano in media stat virtus, non è una stupidaggine, non è facile, perché però questo è la tendenza a cui diciamo uno si auspica di vedere, di guardare.
Ci sono, prego.
Vai, ci sono?
No, nel senso, e allora come si fa a stare bene con se stessi? C'è un esercizio di stile da suggerire?
Ma innanzitutto, secondo me, ci sono diversi aspetti su cui uno può lavorare per star bene con se stessi. Uno è fermarsi. E sentire quello che sente.
Di che stai combinando?
Cioè, già che stai combinando è una cosa che fai.
Ah, ok.
Cioè, già fermarsi, per esempio, e sintonizzarsi sul nostro respiro, no? Cioè su alcuni aspetti a cui noi non diamo importanza, al battito del nostro cuore. In questo la meditazione è un aspetto molto importante per fermarsi e centrarci. La religione di per sé non è che abbia un lato negativo, è impossibile non riconoscere alla Chiesa e alla religione di per sé la funzione sociale che ha avuto in passato. Ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso che non ha niente a che vedere con l'ascolto, per esempio, di noi stessi. Tutte le cose, e la religione di per sé, che vengono esasperate, hanno qualcosa di negativo.
Bene, io direi che... Non lo so, Mori.
Io avevo pure una canzone da mettere in intramezzo, ma non siamo riusciti perché è stato veramente tanto interessante questa puntata.
È stato veramente interessante.
Sono veramente molto molto contenta.
Ho scoperto qual è la natura di Antonio Di Caprio,
ma io non l'ho capita bene, comunque.
Sei un curioso affettivo.
Profileremo un identikit del
di Antonio Di Caprio.
Di Antonio Di Caprio.
Allora, comunque, grazie per essere stati con noi. Sessualmente parlando, torna martedì prossimo. Non
no,
è vero,
anche
Marta...
qua diciamo,
perché
c'è la Pasqua,
perché c'è Pasqua, quindi torniamo la settimana dopo Pasqua, che a questo punto non penso sia il 10, ma non ne sono sicura, martedì 10, sempre dalle 21:30 alle 22, e parleremo, lo vedremo,
sarete aggiornati
nella prossima settimana.
Però ecco, ascoltarsi, fermarsi e mettersi nella condizione di guardarci dentro con sincerità anche rispetto alle cose che ci fanno male e che ci caratterizzano, ma questo è l'unico passo per l'evoluzione, senza doverci agganciare a qualcosa d'esterno. Come diceva Coelho, la risposta è dentro di noi, e però stavolta, se guardiamo bene, è giusta, non è sbagliata.
E ascoltarci oltre che ascoltarsi, che... Sì, siamo qua per questo.
Lubrano, bravo Lubrano.
Io direi che possiamo chiudere così. Grazie a tutti, grazie Francesco, grazie Antonio, grazie Nicola.
Ciao.
Ci vediamo, e anzi sentiamo fra due martedì. Grazie mille.
Ciao a tutti.